Ok, siamo live?
Siamo live.
Bentornati. Certo, puoi dirlo anche tu.
Siamo live.
Che bello, quanto sei contento, Altadonna, in questo momento.
Siamo live con un pochettino di ritardo, ma vabbè, d'altronde è una nostra caratteristica. Buon anno innanzitutto, perché non ci sentiamo da un bel po'. Live 64 e direi partiamo subito col botto per questo 2021 col Pub del lunedì sera, l'unico podcast autofinanziato e autoprodotto che ha la parola lunedì sera anche nel proprio nome, ma che non va mai live di lunedì e soprattutto il lunedì sera. Vabbè, detto ciò, oggi abbiamo una live secondo me molto interessante in cui tratteremo le tematiche dell'occupazione giovanile, dell'innovazione, e siamo molto contenti di avere con noi infatti i ragazzi di Officina Italia, Margherita e Nicolò, e con noi anche la sottosegretaria al lavoro, Francesca Puglisi, che ringraziamo moltissimo, e buonasera.
Buonasera.
Allora, poiché siamo, vedo che ci sono dei problemi di connessione, vabbè, spiego un attimo giusto perché siamo tantissime persone in live e cercheremo noi del pub di moderare questa discussione alternandoci un pochettino, però ecco, ci tenevamo innanzitutto a dare il benvenuto a tutti. Niente, allora, Maria, ragazzi, non so se volete innanzitutto fare una piccola introduzione a Officina Italia nel frattempo e spiegarci un pochettino cosa siete, le vostre iniziative, il piano giovani, la recente campagna Uno Non Basta, insomma, se volete darci una piccola overview prima di iniziare.
Sì, grazie mille Giacomo e buonasera a tutti, sono Margherita e sono qua con Nicolò, siamo entrambi cofondatori, tra i cofondatori, ce ne sono diversi, di Officina Italia. Officina Italia, che molto brevemente è un'associazione giovanile nata durante il primo lockdown, quindi parliamo di marzo, con l'obiettivo di inizialmente di dare voce ai giovani e alle loro idee, portarne avanti insomma le loro istanze. Officina Italia doveva essere un evento, infatti è nato con un weekend di Call for Ideas, diciamo, svolta tutta digitale date le circostanze Covid, dalla quale abbiamo avuto, a parte 1500 partecipanti, quindi un grande engagement, e poi soprattutto più di 200 progetti che sono emersi. E quindi, insomma, Officina Italia era un po' questo. Poi in realtà ci siamo evoluti in tanto altro. Quindi cosa abbiamo fatto principalmente? Siamo ufficialmente diventati associazione e diciamo che i due grandi progetti che abbiamo portato avanti sono i seguenti. Il primo è che siamo entrati a far parte di una rete, la Rete Giovani 2021, che conta circa un'ottantina di associazioni, e con questa rete abbiamo scritto il Piano Giovani 2021, piano di proposte, come ci piace dire, per i giovani, per il paese. Proposte che vertono intorno a 5 grandi battaglie per il futuro, che toccano temi come parità di genere, sostenibilità, riportare l'Italia ad essere un punto di riferimento internazionale, insomma, magari non avevo poi di parlarne, comunque con l'idea sempre appunto di rimettere un po' i giovani al centro e farli parte integrante di un ecosistema decisionale in cui al momento ci vediamo, di cui insomma ci sentiamo abbastanza esclusi. E abbiamo presentato questo piano di proposte in un evento sempre digitale, perché insomma il Covid non ci lascia, purtroppo, e in cui grazie alla partecipazione di, devo dire, tante persone di spicco del panorama di business e politico italiano, abbiamo aperto un vero e proprio dialogo intergenerazionale, parola a cui siamo molto affezionati. Cosa è successo poi ancora più recentemente? Da qualche settimana, il 30 di gennaio, insieme a Visionary Days, un'altra associazione giovanile, ci siamo fatti insomma portavoce di una campagna che si chiama Uno Non Basta, campagna che anche in questo caso lotta un po' nella stessa direzione, quindi partendo dall'allocazione dei fondi del Next Generation EU in Italia, che vedono un pochino i giovani, diciamo, dimenticati, adesso ci sono state un po' di evoluzioni, però diciamo che concretamente i soldi che sembrerebbero perlomeno stanziati per giovani in politica del lavoro, almeno nelle prime bozze, insomma, ammontavano appunto all'1% dei circa 200 miliardi che dovrebbero arrivare all'Italia, abbiamo deciso di lanciare questa campagna, appunto, Uno Non Basta, quindi l'1% non basta. Chiediamo il 10%, quindi il 10%, circa 20 miliardi, per, insomma, proposte concrete che vanno anche molto, diciamo, nella direzione dei temi che tratteremo oggi insieme. Non mi dilungo troppo, più o meno questo è un po' il quadro di chi siamo.
Grazie mille. Io ho visto anche di recente che siete stati accolti da poco anche dal ministro Amendola, quindi complimenti ragazzi, una bellissima iniziativa. E noi del PUB infatti siamo molto felici di questa live e colgo nuovamente l'opportunità di ringraziare voi, la sottosegretaria Puglisi e Giulia Pastorella che si unirà tra pochissimo con noi al nostro dibattito, perché per noi il ruolo dei giovani in Italia nel mondo del lavoro è fondamentale ed è centrale. E quindi cercherei proprio di iniziare con una domanda per la sottosegretaria, che è la seguente. Le vorrei chiedere, nell'attuale azione di governo, che ruolo hanno i giovani quindi? Cioè a fronte del Next Generation EU, a fronte di tutti i problemi strutturali probabilmente nel mondo del lavoro che in Italia che ha una disoccupazione giovanile altissima, che ruolo hanno appunto all'interno dell'agenda dell'attuale governo e soprattutto rispetto magari a delle perplessità che possono essere state sollevate dai ragazzi di Officina Italia, per esempio il fatto che attualmente vengono destinati soltanto l'1% dei fondi al Next Generation EU. Ecco, qual è la vostra posizione? Secondo lei è possibile destinare qualcosa di più oppure con altre politiche? Non so, così.
Bene, allora innanzitutto voglio davvero ringraziarvi di cuore per questa occasione di confronto e farvi davvero i complimenti, perché abbiamo bisogno del vostro protagonismo. Cioè, se appunto la Commissione europea ha deciso di destinare le risorse per far uscire il continente intero da questa crisi drammatica alle nuove generazioni, assolutamente noi intendiamo mantenere questo impegno, ma soprattutto abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro protagonismo. Quindi davvero innanzitutto grazie. E mi farebbe proprio piacere anche continuare a restare in contatto con voi, visto, adesso vedremo ovviamente come si evolverà la crisi di governo, ma qualora dovesse continuare ad essere al Ministero del Lavoro, che svolge ovviamente un ruolo cruciale, vi dirò perché, senz'altro ecco, è importante avere la vostra collaborazione. Ma veniamo al innanzitutto voglio raccontarvi un fatto. Quando noi ci siamo insediati a metà settembre scorso, in realtà noi dopo la drammatica, la complicata, oramai nulla sembra più drammatico dell'epoca pre-Covid rispetto a questa epoca che stiamo vivendo, ma comunque avevamo una legge di bilancio davvero complicata da affrontare, 23,7 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare. Subito dopo, proprio durante le vacanze di Natale, ci eravamo resi conto di dover riscrivere il programma di governo proprio per affrontare due nodi cruciali del nostro paese che generano mancata crescita del nostro paese. Questa era già l'epoca pre-Covid, ovvero la drammatica tasso di disoccupazione giovanile e il drammatico tasso di disoccupazione femminile rispetto al resto dei paesi europei e non solo. Dunque poi abbiamo dovuto accantonare quel tavolo programmatico perché è arrivato lo tsunami Covid che ha ridisegnato ovviamente purtroppo il timing e le priorità del governo. Ma ci ritroviamo oggi esattamente nella stessa situazione e su questo abbiamo lavorato con tenacia secondo questa prospettiva, cioè questa pandemia e le risorse consistenti che arriveranno dalla Commissione europea non debbono come dire, servire solo a lenire le ferite della più grave crisi economica e sociale mai vissuta dal nostro paese dal dopoguerra, ma devono costruire un paese nuovo, un vero cambiamento. Su questo, infatti, il Next Generation EU, il Recovery Plan che abbiamo presentato alle Camere, ha raggiunto le Camere ieri, il nuovo testo, ha una, io credo che sia rispettoso, ecco, delle priorità assegnate dalla Commissione europea, che chiedono appunto di cambiare anche il nostro sistema economico, accompagnandolo nella transizione ecologica e tecnologica, investendo innanzitutto sulle competenze, sulla riqualificazione delle competenze di chi perde il lavoro, ma soprattutto con la creazione di nuove opportunità di lavoro per i più giovani. L'obiettivo in realtà che ci avete dato è superato dei 20 miliardi di euro per la Next Generation EU, perché solo in istruzione e ricerca ci sono 27,91 miliardi di euro investiti. Altri 46 sono destinati alla digitalizzazione del nostro paese e oltre 12 miliardi per le politiche del lavoro e della formazione, in particolare per la riforma delle politiche attive, che non hanno mai avuto un ruolo, o meglio, un'efficacia nel nostro paese e che invece abbiamo il dovere di riformare. Abbiamo già iniziato a farlo nella legge di bilancio anticipando 500 milioni di euro di altri finanziamenti europei e che serviranno appunto per cambiare anche i meccanismi delle politiche attive del mercato del lavoro. Su questo terreno noi scontiamo purtroppo dei gravissimi ritardi. La disoccupazione giovanile è creata innanzitutto dal larghissimo mismatch che c'è tra bisogni di competenze da parte delle imprese e offerta di competenze da parte del sistema formativo. È proprio per questo, per esempio, che sempre del Recovery Plan abbiamo deciso di investire 600 milioni di euro per il sistema duale, che servirà per recuperare terreno per colmare il divario tra bisogni di competenze delle imprese e ciò che viene offerto dal sistema formativo. Certo, dispiace che nell'alternanza nel nostro paese difficilmente ciò che viene fatto da una forza politica viene poi, come dire, magari migliorato, ma non distrutto da quella successiva. Io ricordo che nella scorsa legislatura avevamo investito parecchio per l'alternanza scuola-lavoro, per esempio, che è stata massacrata dal precedente governo, e secondo me questo è stato un grave errore. Ora invece vogliamo rafforzare il sistema duale, andando a rivedere anche i contratti di apprendistato, e voglio spiegarvi perché vedete, in Germania c'è un bassissimo tasso di disoccupazione giovanile, ma senza arrivare in Germania rispetto al nostro paese basta andare nella vicina Bolzano, e a Bolzano, dove hanno investito dal dopoguerra nel sistema di apprendimento duale, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile del 12%. Basta andare a pochi chilometri di distanza, a Trento, dove il sistema duale è stato introdotto parecchi anni dopo, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile del 23%. Se poi andiamo a vedere la media italiana, questo il tasso di disoccupazione giovanile è del 30%. Dunque basta osservare i dati per vedere come il sistema di apprendimento duale, che è assolutamente un metodo efficace per combattere la disoccupazione giovanile. Intendiamo anche, e ho iniziato a lavorare su questo perché peraltro ho la delega alla formazione professionale, a rivedere anche i contratti di apprendistato, perché in un confronto che abbiamo in modo costante con le imprese emerge come sia importante, per esempio, non solo sburocratizzare, come dire, tutto ciò che riguarda questo sistema contrattuale, ma anche favorire l'ottenimento della qualifica tra primo e apprendistato di primo e terzo livello, cercando di dare maggiore continuità. Potrebbe essere utile anche per favorire l'apprendimento duale, i contratti di apprendistato, anche creare delle vere e proprie classi di apprendisti per favorire sia i momenti di formazione a scuola o in un centro formativo e il lavoro poi e l'apprendimento in azienda. Come crediamo, per esempio, che possa essere introdotto nel nostro paese anche utilmente una sorta di contratto di apprendistato 4.0, dove sia per esempio per i dottorandi o per chi svolge esperienze di ricerca all'università possa poi, appunto, attraverso il proprio lavoro e la formazione in azienda, favorire anche il trasferimento della ricerca in modo applicato alle nostre imprese. Dunque c'è tanto da fare su questo terreno. Un altro settore dove andremo ad investire ingenti risorse del Next Generation EU è anche l'istruzione tecnica superiore, gli ITS, che danno una occupabilità dell'83%. Dunque, anche in questo caso occorre robustire questa gamba dell'istruzione terziaria per far sì che appunto ci sia un miglioramento nelle occasioni di lavoro. Le associazioni imprenditoriali ce lo ripetono spesso: hanno bisogno di profili e non li trovano, e questo danneggia non solo ragazzi e ragazze, ma danneggia soprattutto anche la crescita del nostro paese.
Sottosegretario, infatti, se potrei solo fare un commento molto veloce, perché trovo interessante che abbia nominato l'apprendimento duale, perché io sono cresciuta in Germania per più o meno 10 anni, e in effetti è vero, perché aiuta molto quel sistema che praticamente uno già quando è molto piccolo deve un po' decidere dove vuole andare. L'unico problema che io avevo all'epoca con quel sistema è che in Germania praticamente uno dopo le elementari la maestra della classe sceglie a che livello di scuola poi puoi andare dopo le elementari, e quindi lì incomincia un po' quel problema, dove è questo bivio dove tu puoi fare solo questo apprendimento duale se praticamente non vai bene a scuola, e quello io personalmente all'epoca pensavo fosse un po' un problema, però in effetti è interessante se uno pensa a questo problema che abbiamo anche dei net. Infatti era la domanda che volevo porre a lei prima e poi anche ai nostri amici di Officina Italia, e cioè della percentuale che abbiamo in Italia dei need, cioè persone o ragazzi che sono not in education, employment or in training, che mi pare in Italia negli ultimi 10 anni è salita del 5% più o meno, mi pare i numeri nel 2019 erano del 28,9-29%, quando la media europea nel 2019 invece era del 17,3%, 17% più o meno. E ovviamente è un dato abbastanza allarmante, perché se uno prende quel gap 10 anni, di solito dovrebbe scendere, non salire. Quindi da questo punto di vista, e anche pensando a quello che ha appena detto del recovery fund, di come possiamo stanziare anche dei soldi non solo per il lavoro dei giovani, ma anche, magari anche in innovazione, c'era uno studio che avevo letto l'altro giorno che ad esempio in Inghilterra è molto interessante, perché se uno più soldi mette nell'innovazione, nei start-up e in fondi che poi possono investire nelle start-up, scende anche molto la disoccupazione giovanile, ad esempio. Quindi a questo punto di vista, cosa si può fare, diciamo, in Italia per i NEET e per abbassare questa media italiana che abbiamo, ma anche, diciamo, per il futuro, per il Recovery Fund, Next Generation EU, che cosa possiamo fare proprio per aiutare i giovani a non essere tra questa enorme media, diciamo, italiana?
Ma innanzitutto allora condivido che la scelta del modello tedesco costringa bambini e bambine a fare delle scelte davvero troppo precoci, per cui questa fu una discussione che affrontammo appunto già nella buona scuola, dove una parte dei decreti legislativi erano dedicati anche alla riforma dell'istruzione e della formazione professionale. Noi non intendiamo precocizzare le scelte, ma far sì che appunto si possa nella scuola secondaria di secondo grado ottenere una qualifica appunto secondo, perché magari appunto alle elementari no, ma verso i 15 anni è un qualche cosa che assolutamente si può fare, cioè capire quali sono le proprie inclinazioni, le proprie passioni. È per questo che bisogna avvicinare il mondo della scuola, il mondo dell'istruzione al mondo del lavoro. Come sapete, il nostro paese è un'impronta gentiliana in termini di scuola, ed è una cultura che è difficile, come dire, far evolvere, e quindi tutto il conflitto della buona scuola si giocò anche molto su questo, se lo ricordate. Però appunto noi decidemmo già allora di non precocizzare le scelte, ma comunque di avvicinare il mondo del lavoro al mondo della scuola, e credo che questo sia necessario soprattutto per aiutare nell'orientamento ragazzi e ragazze, cioè capire già dal momento in cui sono a scuola quale può essere la strada per la propria vita, e credo che questo sia di fondamentale importanza. Poi ci sono appunto strumenti come i contratti di apprendistato, l'apprendimento duale, che aiutano ad avvicinare il momento della scelta e della formazione, ottenendo anche una qualifica di secondaria di secondo grado, anche di istruzione terziaria, lavorando già in azienda. E questo innanzitutto è una delle leve per combattere il fenomeno dei NEET. Ci sono ragazzi che fanno molta fatica e ragazze che fanno molta fatica a stare seduti su un banco a studiare sui libri, ma che poi invece scoprono abilità, competenze e talento straordinari nel momento in cui si ritrovano nel mondo del lavoro. E quindi credo che questo sia una delle strade. Noi per esempio qui, io vivo in Emilia-Romagna, vivo a Bologna, abbiamo una bellissima esperienza in Ducati attraverso DESI, che proprio era rivolta ai NEET e andava a recuperare, attraverso ovviamente la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, quei ragazzi che erano finiti nella dispersione scolastica, li riportava ad ottenere una qualifica proprio lavorando in azienda e quindi seguendo un progetto formativo che unisse la loro voglia di fare, anzi risvegliando, voglio dire, la loro voglia di fare e dunque ottenendo, compiendo un passo davvero importante per la propria vita, cioè avere la garanzia di una qualifica di scuola secondaria. Quindi sono questi gli strumenti su cui noi dobbiamo assolutamente lavorare proprio per recuperare quella sacca spaventosa di NEET. Sapete, da noi c'è sempre un dibattito appunto molto acceso sul, ad esempio, io credo che non sia da elevare a 18 anni l'obbligo scolastico, fece bene l'allora governo Prodi a fissarlo a 16, perché non è legando ad un banco un ragazzo che non è, come dire, che non trova la giusta motivazione nello stare a scuola, che noi aiuteremo quel ragazzo o quella ragazza a trovare una strada per la propria vita, ma appunto un buon progetto formativo costruito assieme istituzioni scolastiche, formative e imprese può aiutare ad avere una, come dire, un risultato win-win di questo, facendo davvero del bene a tanti ragazzi e ragazze del nostro paese.
Margherita e Nicolò?
Non so se Nico vuoi andare tu?
Proviamo. Buonasera a tutti intanto. Una cosa che noi ci teniamo a precisare da Uno Non Basta è che Uno Non Basta si focalizza su politiche attive per i giovani. È chiaro che i giovani sono un tema molto trasversale e che in qualche modo i giovani potranno usufruire e beneficiare dei fondi investiti in digitalizzazione o altro, ma noi ci riferiamo a politiche attive che puntino al lavoro e per esempio a un tema che ci piacerebbe toccare, che è quello del reinserimento dei NEET nel mondo del lavoro. Quindi questo è sicuramente un tema che vogliamo mettere in chiaro, ed è questo l'1% che noi vogliamo portare a un 10% a cui ci riferiamo. E il secondo punto che proviamo magari un po' a porle la domanda è: possiamo in questo senso diventare come giovani parte sociale che verrà ascoltata e diventa, diciamo, come dire, una parte attiva in tutte le discussioni politiche e discussioni che porteranno alle prossime politiche, che viene consultata di volta in volta, oppure no? Perché noi in qualche modo è questo quello che puntiamo nel lungo termine, a far sentire la voce, a dare la voce a tutta la generazione dei giovani, ma a diventare degli interlocutori che codisegnano le politiche insieme ai policy makers.
Assolutamente sì, credo che sia importante il confronto e la partecipazione appunto dei giovani nel determinare le politiche del futuro, perché ovviamente 209 miliardi andranno ad impattare non sui prossimi 2 o 3 anni in cui noi potremo spenderli, ma come noi li spenderemo determinerà il nostro futuro, diciamo il futuro del paese, e quindi è importante il confronto con voi. Esistono organismi dove che senz'altro, avete ragione, vanno consultati, che sono appunto, ci sono, vabbè, diciamo più di tipo, alcuni più di tipo sindacale, studentesco, e le varie consulte che ci sono sia a livello di scuola secondaria superiore che appunto a livello universitario, e su questo serve anche, come dire, io ho iniziato a fare politica proprio quando ero giovane ed ero una studentessa universitaria, attraverso questi organismi. E questi organismi si possono anche poi ridisegnare per dargli, come dire, una rinnovata, perché come cambiamo, facciamo le riforme istituzionali, così si possono anche cambiare le consulte se le si ritiene, come dire, in qualche modo poco rappresentative della realtà giovanile italiana. Quindi assolutamente porte aperte a questo confronto. Infatti, appunto, se Officina Italia ha incontrato il ministro Amendola, a cui compete appunto la contrattazione anche nei confronti della Commissione Europea, la finalizzazione del Next Generation EU, altrettanto vi dico, le porte aperte sono al Ministero del Lavoro, quindi sono assolutamente a disposizione, proprio perché di formazione professionale mi occupo, e anche di politiche attive. Le politiche attive vanno assolutamente cambiate, perché credo che, diciamo, sono poche le persone che nel momento in cui perdono il lavoro gli viene in mente di andare ad un centro per l'impiego. Spesso sono altre le strade che si provano a percorrere nel momento in cui o un giovane cerca un primo lavoro, o appunto una persona più adulta lo perde o lo vuole cambiare. Io credo che su questo dovremmo innanzitutto non solo rafforzare i centri per l'impiego, ma costruire un sistema integrato pubblico-privato, perché per esempio le agenzie per il lavoro, che non sono più le vecchie agenzie interinali, tutta quella ottica, diciamo, è largamente superata, sono quelle che maggiormente hanno il contatto, anche perché nella loro missione di business hanno più contatti con le imprese, e quindi integrare, diciamo, ciò che viene fatto nei centri per l'impiego con ciò che possono fare in termini di assessment delle competenze, di orientamento e di anche verifica delle lacune formative che ci possono essere. Attenzione, siamo in un momento di grande transizione, la transizione tecnologica ed ecologica è uno dei capitoli su cui noi abbiamo investito e investiremo.
Posso aggiungere un tema? Scusi se la interrompo. È qualcosa mi è venuto in mente in questo momento. Guardando ai centri per l'impiego, è vero, sono una politica attiva sul territorio nazionale, però volevo chiederle, quello che sento, come credo il più giovane del gruppo, è un'enorme sfiducia verso l'aspetto istituzionale del paese. Se guardo gli ultimi 10 anni, 200.000 giovani laureati sono emigrati all'estero, aggiungendo i non laureati arriviamo a 500.000, in un paese che invecchia costantemente. E la mia domanda è, oltre a guardare alle politiche vere e proprie, per una persona che vive il policy making, si sente questa grande responsabilità per un paese che rischia veramente di avvicinarsi alla morte, dove i migliori se ne vanno e non hanno spesso intenzione di tornare, come anche il PAB dimostra, direi.
Assolutamente, assolutamente sì, la responsabilità che abbiamo è grande, proprio per questo abbiamo anche la responsabilità di cambiare lo stato delle cose, e per questo dicevo che i soldi investiti dovranno andare in azioni e riforme, non solo azioni, ma anche riforme strutturali davvero impattanti. Attenzione, stavo dicendo, dobbiamo investire innanzitutto nella riqualificazione delle competenze di tutti quelli che perdono lavoro, ma per venire, diciamo, ai giovani laureati brillanti che non trovano opportunità all'estero, però attenzione, appunto, a volte non trovano opportunità, allora, o non trovano opportunità all'estero perché magari hanno in Italia, voglio dire, perché c'è quel mismatch di cui parlavo, non è una cosa astratta, cioè attenzione, sì, magari sono laureato con lode in una facoltà che in questo momento ha poco impatto nel sistema produttivo italiano e quindi faccio fatica a trovare lavoro in Italia, sì, e non è un caso se spesso andiamo all'estero e poi però i nostri giovani laureati, magari con lode in lettere, li troviamo a servire ai tavoli dei ristoranti in Inghilterra. Altra cosa è quando invece i nostri giovani medici che avrebbero l'opportunità di impiego nel nostro paese vanno a lavorare in Inghilterra o in Germania perché lì hanno opportunità di ricerca o opportunità anche di stipendio ben superiori rispetto al nostro paese. Quella è una delle lacune, come dire, su cui noi dobbiamo lavorare e abbiamo iniziato a farlo già in questa legge di bilancio. Si sta cercando, sono state destinate delle risorse per alzare lo stipendio dei medici o anche degli infermieri perché appunto fanno molto gola anche a paesi esteri e ripeto se i 27 miliardi del Next Generation EU l'abbiamo voluto destinare anche alla ricerca e l'altro capitolo fondamentale per far sì che i nostri giovani brillanti restino nel nostro paese è quello di favorire la transizione tecnologica che sarà uno dei settori di grande trasformazione del sistema produttivo e di creazione di opportunità di lavoro. In termini di formazione ci saranno stanziamenti importanti sulle competenze STEM, soprattutto delle ragazze, perché è un altro dei temi su cui noi vogliamo che si applichino le ragazze, perché è lì che si troveranno le maggiori opportunità di lavoro e dunque noi abbiamo bisogno. Poi c'è tutto un altro, ripeto, da un lato le nuove tecnologie, i green jobs sono questi i filoni e dall'altro anche tutto il tema della cura della vita. Noi l'abbiamo delle scienze della vita, noi lo abbiamo visto come uno dei disastri della pandemia è stato lo scarso investimento in questi anni, soprattutto in alcune regioni, sulla rete territoriale della cura, della presa in carico anche dei grandi anziani e dobbiamo proprio cambiare paradigma in questo caso, meno RSA, più aiuti e cure a domicilio delle persone. Quindi ecco, quando dico che con queste risorse non vanno sprecate, ma va disegnato un paese nuovo, è proprio per creare anche nuove opportunità di lavoro per ragazzi e ragazze, ma la cosa che a me sta molto a cuore è che nulla si crea se non c'è un chiaro e netto investimento nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca e nelle competenze dei più giovani.
Colgo questo momento di transizione in cui è entrata anche Giulia Pastorella. Ciao Giulia.
Ciao, ciao a tutti.
Faccio una breve intro, diciamo, per lei e poi volevo riflettere anche su su due macro temi che lei sottolineava. Diciamo, due argomenti che abbiamo toccato parzialmente sono quello del sistema educativo italiano, quindi perché c'è un mismatch, lei evidenziava, tra le competenze che l'università italiana dà ai giovani laureati, che a volte non gli permettono di trovare lavoro in Italia, oppure praticamente non gli permettono di trovare lavoro in generale, quindi abbiamo tanti laureati in discipline che poi non sono rilevanti per il mercato del lavoro. E poi secondo me l'altro tema interessante era quello sul sul punto degli stipendi e il digitale, nel senso che c'è un motivo per cui gli stipendi in Italia sono bassi, perché la produttività non aumenta da 30 anni e di conseguenza non c'è stato catch up con le altre economie europee. Non avendo barriere tra uno Stato europeo e l'altro, quello che succede è che fondamentalmente tutti i talenti possono andare in altri paesi, e da questo punto di vista gli investimenti sul digitale sicuramente aiutano, perché se negli anni 80 l'Italia è un paese con produttività alta perché aveva investito nell'industria, i paesi che adesso hanno produttività alta sono quelli che hanno investito nelle nuove tecnologie. Però piuttosto che sentire il mio parere su questo, è probabilmente più interessante quello sentire quello di Giulia Pastorella, che in breve, diciamo, faccio senza fare troppo name dropping, ha un'esperienza di studio all'estero, un paio delle più rilevanti università europee, tra cui LSE, Oxford e Sciences Po, ed è Head of Institutional Relations per Zoom nell'Unione Europea. Di conseguenza, diciamo, su entrambi i topic credo che sarebbe bello per il nostro pubblico sentire la tua opinione.
Molto volentieri, ho ascoltato con grandissimo interesse, mi sono trovata d'accordo certamente sull'analisi, insomma, su dove stanno i problemi, benché sul primo parlerei di due cose, parlerei sia di skills mismatch ma anche di educational mismatch, che sono due indicatori diversi di cui purtroppo l'Italia soffre di entrambi, quindi il mismatch tra il sistema educativo che non prepara al lavoro e poi una volta che si è nel mondo del lavoro la mancanza di formazione continua, che sottolineava anche il sottosegretario, che ci attanaglia. La domanda perché, tra l'altro sto scrivendo un libro sulla questione dei cervelli in fuga, quindi sono temi che sto anche guardando molto molto da vicino. In effetti questi due problemi non sono gli unici in realtà che fanno partire i nostri ragazzi, come vengono chiamati, che poi molto spesso è assolutamente con una maniera patronizing che più non si può, ma non importa, ma sono anche altri problemi. Per esempio, i laureati già sono pochi, e quei pochi perché siamo uno tra i più bassi, con i numeri più bassi dell'Europa, e quei pochi, il valore aggiunto nel loro stipendio, visto che si parla di stipendi, ottenuto grazie all'ottenimento della laurea, quindi il delta, no, che si può ottenere avendo avuto una laurea, anche quello è tra i più bassi d'Europa. Quindi ai problemi descritti molto bene prima si aggiungono anche questi, oltre a tutto il resto. La domanda è che cosa si può fare? Penso che siano già stati toccati alcuni temi, ma ci sarebbe in realtà da andare molto più nel profondo su tutto il mercato del lavoro, non solo sulle questioni di formazione e competenze. Non abbiamo menzionato la parola tirocini, che per me sono una delle grandi zone grigie che dovrebbero essere il ponte che dovrebbe portare al mondo del lavoro, e molto spesso invece sono un buco nero che tra l'altro va avanti eccessivamente a lungo. Ci sono regimi diversi in regioni diversi che quindi rendono anche molto difficile per delle aziende, magari come quelle che menzionavi tu, multinazionali o presenti in più regioni, gestire anche queste questioni. Quindi per non parlare poi, se vogliamo sempre darci la zappa sui piedi, l'orientamento fatto molto male, l'orientamento non solo quello una volta che si è nel mondo lavorativo, quindi si parlava di centri per l'impiego, non solo quello, ma parlo proprio dell'orientamento pre-entrata nel mondo lavorativo, che molto spesso si basa su network informali invece che avere un sistema più trasparente, meritocratico, che non vuol dire centralizzato per forza, si può pensare molto più a livello territoriale, a livello regionale, ma insomma in Italia purtroppo molto spesso ci si basa su chi conosci e non tanto su altri network. Quindi e aggiungerei forse un'altra cosa, un'altra riflessione, poi smetto di perdermi in rivoli diversi, che forse proprio il ragionamento, la tua domanda era è bizzarra e non mi piace come formulata, perché sembra intrinsecamente che bisogna fare tornare chi è partito o che non bisogna farlo partire. Io non sono di questa idea, vedo anche la sottosegretaria che infatti scuote la testa, credo che siamo d'accordo. Cioè, dovrebbero partire se vogliono partire, perché trovano situazioni migliori, più interessanti, quello che sia. Non devono scappare, quello diverso. E non devono tornare, io stessa ancora non sono tornata, sono 18 anni che sono fuori dall'Italia. Ma non è che necessariamente non torni perché... Cioè, può essere anche una scelta quella di non tornare. Quello che mi dispiace dell'Italia, e qui tocchiamo un altro tema di giovani non italiani, che non vengono in Italia, non sono attratti, il sistema della ricerca non incentiva l'internazionalizzazione delle università, che viene sempre frenata, sappiamo benissimo le statistiche delle borse ERC a livello europeo, per cui gli italiani all'estero le prendono, ma poi non vengono a portare avanti i loro progetti in Italia. Quindi io penserei molto più in un'ottica di attrazione di talenti generici che non di trattenere i nostri. E per fare questo significa cambiare di mentalità rispetto a che cosa sia l'economia della conoscenza in Italia. E qui si lega al tuo secondo punto, che è quello della produttività. La produttività sicuramente è legata agli investimenti infrastrutturali, ma se da una parte ci sono state sicuramente poche e non particolarmente efficaci politiche di incentivo alla produttività, forse vabbè io sarò di parte, ma Industria 4.0 la metterei come una delle poche che ha migliorato la faccenda, dall'altra c'è anche tutta una serie